come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Ci sono luoghi che anche a distanza di anni continuano a raccontare una storia fatta di sofferenza, dolore e sangue. Luoghi che, pur riqualificati e radicalmente modificati nella loro destinazione d'uso, conservano quasi intatta un'aura di mito legata al loro passato. Il complesso delle vecchie murate, ai margini del quartiere di Santa Croce, delimitato da Via dell'Agnolo, Via Ghibellina e Viale Giovane Italia, è senza dubbio uno di questi. Grazie a un recente recupero urbano, considerato tra i più riusciti degli ultimi decenni a livello nazionale, nell'area che per oltre un secolo ha ospitato le principali carceri cittadine, è stato creato un complesso abitativo pubblico integrato in uno spazio polifunzionale destinato a attività culturali. Molte delle vecchie celle sono state salvate, accorpate e trasformate in un centinaio di case popolari a due passi dal centro cittadino. I locali adiacenti sono diventati invece botteghe creative, spazi destinati ad artisti e realtà associative. Oggi all'interno del complesso si trovano una libreria dedicata ai beni culturali, l'Associazione Firenze dei Teatri, che riunisce i principali teatri cittadini, una bottega d'arte, il box office, un ristorante e un caffè letterario. Il progetto di recupero al quale ha collaborato anche Renzo Piano è riuscito a preservare la dimensione storica e culturale di questo luogo, mantenendo intatte alcune tracce visibili del suo passato, come le finestre a feritoia rimaste delle dimensioni originarie e alcuni corridoi su cui si affacciavano le vecchie celle e ai quali si può accedere dalla piazza pedonale interna, dove un tempo i carcerati trascorrevano l'ora d'aria. Sull'esterno la facciata della cappella di Santa Maria della Neve, risalente alla fine del Cinquecento e gravemente danneggiata dall'alluvione del 1966, è stata recuperata e inglobata nel muro di cinta su Viale Giovine Italia. Il complesso è oggi interamente pedonale ed è frequente incontrarvi famiglie anziane a passeggio, bambini che giocano in sicurezza lontani dalle auto, residenti e turisti ai tavolini del bar e del ristorante. La memoria popolare e molti odierni riferimenti iconografici rimandano alla sua storia di carcere, ma nell'antichità le murate non sono state soltanto un luogo di detenzione. Le murate erano infatti le suore di clausura che a partire dal XIV secolo avevano scelto di vivere consacrate nella castità e nella povertà, rinchiuse in piccole casette sull'antico ponte di Rubaconte, l'attuale Ponte delle Grazie. Il loro nome era dovuto dal fatto che entravano in convento da una porta che veniva poi murata alle loro spalle. Nel 1424 si erano trasferite in questo nuovo complesso, realizzato a ridosso delle mura cittadine e soppresso nel 1808 nell'ambito delle ordinanze contro la Chiesa e il clero decise da Napoleone. Nel 1845 il monastero fu poi ristrutturato e trasformato in un carcere maschile, al cui interno fu collocata anche una ghigliottina. Nella sua storia di istituto di pena e correzione, le Murate hanno ospitato personaggi illustri del Risorgimento, come lo scrittore e uomo politico Francesco Domenico Guerrazzi, anarchici e socialisti come Alessandro Scopetani e Giuseppe Pescetti, antifascisti perseguitati dal regime come Gaetano Salvemini, Alcide De Gasperi e Nello Rosselli. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne un centro di raccolta e tortura dei prigionieri politici, ebrei e partigiani, catturati dai nazifascisti. Dopo la liberazione di Firenze, finirono nelle sue celle diversi repubblichini, e tra questi vi fu per un breve periodo nel 1946 anche un giovane Licio Gelli. La prossimità alle sponde dell'Arno rese inevitabilmente memorabili i giorni dell'alluvione del 1966. Alle 6 del pomeriggio di quel 4 novembre l'acqua aveva raggiunto già i 4 metri d'altezza e molti rimasero intrappolati. Uno di loro morì annegato, gli altri si salvarono grazie ai soccorritori e all'intervento del cappellano del carcere, Don Danilo Cubattoli, che fece aprire le celle di oltre 200 detenuti. La maggior parte si rifugiò sui tetti del carcere insieme agli agenti di custodia. Ben 83 furono coloro che sfruttarono il caos del momento, riuscirono a evadere dalle murate e dalle vicine carceri femminili di Santa Teresa. 4 furono ripresi dopo, altri 10 si ripresenteranno invece spontaneamente. Quella delle murate è anche una storia di proteste e rivolte che iniziarono nel secondo dopoguerra, a causa del sovraffollamento e della scarsità di cibo, e divamparono negli anni 70. La rabbia contro la carcerazione preventiva e la mancata riforma dei codici e del regolamento penitenziario scoppiò all'inizio del 1971. Nel carcere di Torino 150 detenuti distrussero completamente un braccio dell'istituto, proclamarono uno sciopero della fame. Nei giorni successivi la protesta si estese al resto del paese. Alle murate ci furono scontri con le guardie, pestaggi e violenze contro i detenuti rinchiusi in isolamento. Il percorso che nel 1975 avrebbe portato alla legge sulla riforma carceraria appariva ancora lungo e difficile. L'esasperazione e la rabbia esplosero nuovamente nella notte tra il 23 e il 24 febbraio del 1974. 11 detenuti salirono sul tetto della prigione in segno di protesta, altri si barricarono nelle celle. La risposta degli agenti di custodia schierati sui muri di cinta fu brutale, spropositata e folle. Volarono proiettili e lacrimogeni, poi partirono anche raffiche di mitra. Il bilancio finale fu di un detenuto morto e 8 feriti. Ad avere la peggio fu il ventenne Giancarlo Del Padrone, originario di Carrara, arrestato 15 giorni prima in attesa del processo per furto d'auto. Nel frattempo l'eco della rivolta era arrivata all'esterno e molte persone si erano radunate sotto il carcere. Vennero intonati cori di solidarietà. Gli stracci insanguinati dei feriti furono gettati dal tetto per farne degli striscioni. Scoppiano scontri durissimi tra polizia e manifestanti, con l'intero quartiere di Santa Croce invaso dal fumo dei lacrimogeni e sottoposto a massicci rastrellamenti. Nel primo pomeriggio del 24 febbraio le forze dell'ordine fanno irruzione all'interno del carcere, mentre nei pressi di piazza Sant'Ambrogio, all'altezza di via dei Macci, i dimostranti erigono sbarramenti con fusti di catrame e auto. Polizia e carabinieri rispondono lanciando lacrimogeni, ricevendo in cambio spranghe di ferro, burloni, pietre e bombe incendiarie. Soltanto in serata la situazione torna sotto controllo. Le proteste carcerarie non erano comunque destinate a sopirsi con l'approvazione della riforma del luglio 1975. La storia delle murate resterà per sempre legata anche al tragico tentativo di evasione dei militanti di prima linea, avvenuto il 20 gennaio 1978. La formazione armata di estrema sinistra, all'epoca molto attiva nell'ambiente universitario fiorentino, aveva preparato un piano per far evadere 4 compagni, piano che però fu mandato all'aria dall'intervento di una pattuglia di polizia. Tutto accadde all'esterno del carcere, dove un terrorista di prima linea aprì il fuoco uccidendo un agente, Fausto Dionisi e ferendone gravemente un altro, Dario Azzeni. I membri del comando, che inizialmente erano riusciti a scappare, furono in seguito arrestati e condannati. Tra loro c'erano Franco Coda, Marco Donancattini, Susanna Runconi e Sergio Segio. Il leader di prima linea, Sergio D'Elia, condannato a 30 anni per concorso morale e poi riabilitato, sarebbe entrato poi in Parlamento con i radicali. La vittima, Fausto Dionisi, non ancora 22enne e padre di una bimba di 2 anni, fu insignito della medaglia d'oro al valor civile, alla memoria. Una targa apposta sul luogo dove fu assassinato in via delle Casine lo ricorda oggi tra le vittime del terrorismo. Il carcere delle Murate è stato chiuso definitivamente nei primi anni Ottanta. Firenze. Le rivolte nel carcere delle Murate. Via Ghibellina 2-16.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu, una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello vide già. Silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stan passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria. Vedrai che bella la città. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria, e gli anni son passati tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora, la mia donna sei tu. Poi fu solo in mezzo al blu. E poi fu solo in mezzo al blu. E poi fu solo in mezzo al blu. E poi fu solo in mezzo al blu.
Vengo da te, Maria.
E poi fu solo in mezzo al blu.
Vengo da te, Maria. 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 Vengo da te, Maria.
La narrazione ribelle di Roma avvalora la convinzione secondo la quale la storia di un paese è scritta sui muri delle sue galere. Il carcere è quello di Regina Coeli, edificio costruito alla metà del XVII secolo, doveva essere un monastero, nel giro di pochi anni divenne un lazzaretto e poi nel 1881 un carcere. Chi ha avuto la sfortuna di varcare il portone del civico 29 di Via della Lungara ha dovuto salire il gradino, che, secondo un detto popolare, assegna la vera cittadinanza alla capitale. A Via della Lungara c'è sta un gradino. Chi non salisce quello non è romano. A Regina Coeli sono stati reclusi numerosi antifascisti. È stato qui ad esempio Sandro Pertini, protagonista con altri di un'evasione. Vi fu imprigionato Antonio Gramsci, che raccontò le terribili condizioni di detenzione. Un pasto al giorno, cimici e sporcizia. E poi Cesare Pavese e Luchino Visconti. I detenuti politici erano destinati in genere al sesto braccio. L'antifascista Fausto Nitti, accusato di cospirazione nel 26, rimase a Regina Coeli 3 settimane. Nel suo libro Le nostre prigioni e la nostra evasione descrisse le celle di rigore del carcere romano. Ogni cella è lunga 1,5 metri e larga 1 metro. Ha una porta di legno massiccio, fornita di 2 cancelli di ferro. Un uomo chiuso là dentro per tanti giorni ha l'impressione di essere sepolto vivo. Il pane e l'acqua sono i suoi alimenti. Una tavola di legno fissata al muro è il giaciglio. La luce entra da un piccolo finestrino sul soffitto altissimo. Poiché il finestrino è fornito di duplici sbarre, di griglie e di vetri polverosi, la luce non entra in quella tomba che per 2 ore al giorno. C'è un'orribile ricercatezza nell'infliggere sofferenze. Nelle celle di rigore l'acqua è contenuta in un recipiente metallico, assicurato a una catena e posto tra i 2 cancelli che sono all'ingresso. Per bere occorre inginocchiarsi a terra, alzare al di là del primo cancello attraverso le sbarre il recipiente e avvicinarlo alla bocca. È un supplizio di tantalo, riveduto e corretto. La caratteristica di questo penitenziario, che dagli anni 30 del Novecento le autorità promettono di chiudere per spostare i detenuti in una struttura più moderna, è sempre stata quella di trovarsi a ridosso di strade e abitazioni. Ecco perché da diverse postazioni che parenti, amici e compagni dei detenuti si tramandano, in nome della solidarietà carceraria, la possibilità di comunicare con le celle. Lo è ad esempio dal Giannicolo, in particolare dalla balconata del Faro, la più vicina agli lineatari alla prigione. Da una casa adiacente all'edificio il giovane cronista Carlo Rivolta raccontò sulle pagine di Paese Sera la sommossa del 1973, promossa dai militanti di movimento che approfittavano della reclusione per organizzare i detenuti e rivendicare diritti e garanzie. Ai nostri giorni si adoperano metodi di comunicazione più rumorosi. Ogni volta che qualche attivista finisce in carcere, un poderoso sistema di amplificazione a bordo di un camion consente ai suoi compagni di far giungere nelle celle la gassosa solidarietà di chi è rimasto fuori. Roma. Le rivolte nel carcere di Regina Coeli. Via della Lungara 29.
Branda Sirinetta mia.
Dei luoghi da sempre più visitati di Palazzo Ducale sono le prigioni, alle quali si accede attraversando il celebre Ponte dei Sospiri. Tanto bello visto da fuori quanto cupo al suo interno, visto che segna il confine tra le splendenti sale del palazzo e le temute malsane celle. È del 1756 la famosa fuga dai piombi di Giacomo Casanova, arrestato per ordine al Tribunale dell'Inquisizione, senza potersi difendere secondo le usanze dell'epoca. Di ritorno dalla Francia, nel luglio 1755 è incarcerato apparentemente per il possesso di libri proibiti che narrano di magia, cabala e superstizioni. Stando al resoconto romanzato che lui stesso fa di quell'esperienza, la colpa per cui sconta 15 mesi di galera è la sua presunta licenziosità di costumi. A distanza di 32 anni, Casanova infatti ci racconta la sua evasione dalle prigioni poste nel sottotetto del palazzo, da cui il nome Piombi, in riferimento alle lastre di piombo che fungevano da tegole. In un testo scritto in francese, peraltro molto dettagliato e divertente. I suoi piani, portati avanti insieme al compagno di avventura Marino Balbi, un monaco ipocrita e avaro, si realizzano il giorno di Ognissanti del 1756, quando riesce ad arrampicarsi fino a un foro praticato nel soffitto della sua cella e poi a calarsi all'interno di Palazzo Ducale attraverso un abbaino. Sorpreso da un custode, ma scambiato per un ospite della festa della sera precedente, smarritosi tra le stanze dell'edificio, è condotto cortesemente all'uscita. Questo episodio rocambolesco, rievocato dal protagonista con una certa ironia, ci consegna l'immagine di un uomo degno dei suoi tempi, come scrivono Ramon Chao e Ignacio Ramonet, nella Guida alla Parigi ribelle. Illuminista personaggio fondamentale del XVIII secolo, accanto a Voltaire, Goldoni, Diderot, Rousseau e Sade, è senz'altro colui che incarna meglio lo spirito e l'arte di vivere dell'epoca. nel palmarè dei grandi seduttori della storia. Casanova è un ribelle che si compiace del proprio diletto. È questa suprema libertà a risultare intollerabile per i moralisti. Facciamoci quindi trascinare dalle sue descrizioni del mondo settecentesco veneziano e della geografia di Piazza San Marco, colorite e vivaci che lasciano trapelare un amore incondizionato per la città natale, da cui Casanova sarà sempre costretto a scappare in fuga. Si svolge infatti l'intera sua esistenza, conclusa nel castello di Dux in Boemia nel 1798. Venezia. Giacomo Casanova e la fuga dai piombi. Piazzetta San Marco, sestiere di San Marco.
Fire's getting slower.